Questa mattina abbiamo come ospite Francesco Codato, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e ringrazio anche voi di aver partecipato a questo incontro mattutino. Il titolo di questo seminario è Thomas Sass, la critica psichiatrica come forma di bioetica, come forma bioetica. Una breve presentazione di Codato. Francesco collabora alla cattedra di bioetica e di etica sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Presso la stessa università sta svolgendo un dottorato in filosofia. I suoi interessi di ricerca ruotano attorno alla bioetica e alla filosofia della medicina, con particolare riferimento alla relazione tra etica e cure psichiatriche. Ha al suo attivo già diverse pubblicazioni, l'ultima delle quali, penso sia ancora l'ultima, ho uscito
sì,
qualcos'altro.
No, uscirà a dicembre.
Uscirà a dicembre, quindi l'ultima in ordine di tempo prende il titolo proprio dell'incontro di oggi, che è appunto Thomas Sass, la critica psichiatrica come forma bioetica, che è uscito nel 2013. Noi abbiamo preso spunto dall'uscita di questo libro per parlare di Thomas Sass. È un tema questo che generalmente non affrontiamo così, come Istituto Bruno Leone, psichiatria, bioetica, sono discipline, ambiti che generalmente non affrontiamo, però ritenevamo utile poter organizzare un incontro per parlare di Thomas Sass, che è un pensatore diciamo libertario a 360 gradi e soprattutto nell'ambito della sua disciplina. Anzi, Sass riteneva che la psichiatria fosse una delle più gravi minacce alla libertà individuale. E quindi io non mi inoltro in campi che non sono i miei, cedo la parola a Francesco e lo ringrazio nuovamente per essere qui con noi.
No, grazie mille a voi per l'invito. E appunto, l'argomento di cui affronterò oggi è il pensiero di Thomas Sass, declinato in una maniera un po' particolare, spiegando questa mia idea di come il pensiero di Thomas Sass, che di solito è ritenuto un autore che è contro la psichiatria, che è contro una forma particolare di terapia, in realtà abbia proposto un diverso modo di approcciare la terapia, di approcciare la psichiatria, che non vuol dire negare la stessa, ma vuol dire riformarla. E riformarla secondo un'idea di liberalismo, di libertà, che cercherò di affrontare, cercherò di spiegare che cosa vuol dire per Thomas Sass. In principio chi è Thomas Sass? Thomas Sass è uno psichiatra di origine ungherese, nato nel 1920, che ebbe dei problemi, nel senso non fu mai realmente religioso, ma in Ungheria per poter ricevere in quei tempi un'educazione bisognava scegliere una religione. La sua famiglia era discendente da una dinastia di ebrei, quindi scelse l'ebraismo come religione e per questo ebbe dei problemi con la persecuzione, con l'inizio del nazismo, con l'inizio appunto delle persecuzioni anche in Ungheria, e fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti. E fu proprio negli Stati Uniti che cominciò la sua carriera, dove si formò prima da medico, tendendo a fare medicina generale, poi colse le implicazioni etiche, le implicazioni sociali della psichiatria e scelse di studiare psichiatria e si formò anche come psicanalista. Quindi ebbe un background completamente istituzionale, sia psichiatria sia psicanalisi. Thomas Sass è un autore prolifico, perché oltre a fare lo psichiatra, anzi forse come psichiatra non esercitò mai, ma fu un grande saggista, un grande quasi accademico, tanto che le sue pubblicazioni sono quasi incontabili. I libri che lui ha scritto sono tantissimi, gli articoli ancora di più, si contano quasi più di 30 libri e quasi 700 articoli, insomma un numero incredibile, che però non deve essere confuso con una sorta di narcisismo accademico. Non voleva scrivere unicamente per dire io sono bravo, io riesco a scrivere così tante cose. In realtà i suoi intenti seguivano un doppio senso. Lui voleva arrivare sia ai propri pari, quindi agli psichiatri, sia ai non addetti ai lavori, quindi alle persone che non si occupano di psichiatria tutti i giorni. Ed è appunto per questo che scrisse diversi libri. In alcuni libri, come in alcuni articoli, si trovano le stesse idee, solo coniugate con in maniera differente, con parole che possono arrivare a tutti e invece con parole che sono addette ai lavori. E questo secondo un'idea per cui per riformare la psichiatria era necessario, idea tanto cara anche a Basaglia per esempio, non solo riformare la psichiatria stessa, ma riformare la società e riformare le stesse persone a riconoscere i diritti che hanno se stanno all'interno di un regime psichiatrico. Tendenzialmente Satz è famoso per degli slogan, è famoso per la malattia mentale non esiste, la malattia mentale è una forma di schiavitù, la psichiatria è assimilabile all'inquisizione, per slogan che anch'essi seguono un doppio senso, perché la sua pubblicazione principale è Il mito della malattia mentale, che è il libro con cui è famoso, che quasi tutti chi si occupa di psichiatria eccetera ha letto, ma anche qui bisogna capire cosa lui vuole dire. Cioè, il titolo, Il mito della malattia mentale, non vuole essere dire che la malattia mentale non esiste, ma vuole cercare di arrivare a tutti. È molto facile dire a slogan la malattia mentale non esiste, la psichiatria è schiavitù. Si riesce ad arrivare ad un pubblico, tendenzialmente a livello di problemi di marketing, di vendita di libri, che asserire invece con dei titoli un pochino più accademici sarebbe difficile da arrivare. Ed è proprio questo il senso del saggio che ho tentato di scrivere, cioè, ho scritto e spero di aver messo in luce queste cose. Prima di tutto ricostruire il reale pensiero di Satz, che non era il negare la malattia mentale, che non era il negare le cure, quindi negare la psichiatria, e da un secondo punto di vista mostrare come il suo intento fosse uguale agli intenti che si ha adesso all'interno di bioetica. Perché bioetica? Perché la bioetica è una disciplina che si interroga sul valore delle odierne costruzioni umane, cercando di conciliare progresso e dignità umana, quindi coniugando le sfere dello sviluppo medico e sociale, ma anche con le sfere del rispettando appunto la dignità umana, l'inalienabilità della libertà, dell'autonomia. Tant'è che i tre principi chiave su cui si fonda la bioetica sono sanciti da un documento che si chiama Belmont Report, pubblicato nel 1978, che ha come tre cardini il rispetto della persona, la volontà di fare il suo bene, che in bioetica si chiama beneficenza, e la giustizia. Ovviamente la bioetica per agire ha bisogno di un metodo. Il metodo che utilizza la bioetica è il dialogo critico. Che cos'è un dialogo critico? È praticamente la capacità di riuscire a coniugare diverse discipline in un'unica istanza che possa poi dare dei giudizi su quello che ci sta accanto. Cosa vuol dire? Vuol dire non esercitare una mania critica, quindi non distruggere a priori le idee degli altri. In questo caso non vuol dire che Satz diceva la psichiatria è sbagliata, ma vuole andare a riflettere portando dentro sé quello che si chiama il razionalismo critico, quindi interrogarsi sulla propria attività, dire quello che sto facendo è scienza o non è scienza, vuole dire compiere un'archeologia critica, cioè vuole dire quali sono i criteri di possibilità che mi hanno portato ad esercitare questo tipo di scienza, ad esercitare questo determinato tipo di azione all'interno della mia sfera, in questo caso della psichiatria. Vuol dire esercitare una teoria critica, cioè interrogarsi sulla legittimità o meno dell'atto che si sta compiendo, tenendo presente che l'atto va a influire su delle persone nel presente, ma anche sul futuro. Vuol dire esercitare una psicologia critica, cioè vuol dire mettersi al posto delle altre persone, dire, bene, se io in psichiatria utilizzo il legare, il contenere nel letto, se io fossi quel malato che viene legato al letto, mi piacerebbe subire questo determinato tipo di situazioni? E soprattutto, è possibile giudicare questa situazione? E infatti, appunto, di questo si utilizza anche il criticismo kantiano. Quindi la possibilità di decretare fino a che punto io in bioetica posso interrogarmi sulla verità di un'azione, cioè quanto posso giudicare, quanto in realtà posso dire sì, posso comprendere, posso giudicare questo atto. Ed è proprio alla luce di questo che si instaura questo dialogo, il dialogo bioetico, che è di critica, che non vuol dire smontare la disciplina, non vuol dire solo interrogarsi attorno alla disciplina, interrogarsi sulla storia, sui valori, cercando di creare questo dialogo interdisciplinare, che è benissimo avviato da molto tempo in tutte le discipline, e anzi in quasi tutte, poiché esso non è avviato in psichiatria. Perché? Perché la psichiatria al suo interno ha quello che generalmente viene chiamato psichiatrismo storico e specismo dialettico. Il psichiatrismo storico vuol dire che coloro che fanno la storia della psichiatria sono psichiatri ed è l'unica disciplina in cui non ci sono realmente storici che si occupano o filosofi. Pensate solo a Michel Foucault, noto filosofo, ha scritto Storia della follia, ma il suo testo è tuttora rifiutato all'interno del mondo accademico psichiatrico. Quindi coloro che si occupano di storia e psichiatria sono psichiatri. E lo specismo dialettico è la stessa cosa. Il dialogo critico all'interno della psichiatria non è fatto prendersi all'interdisciplinarità, è fatto unicamente da persone dentro alla psichiatria. E perché? Perché si utilizzano le altre discipline solo quando queste possono portare allo sviluppo, cioè alla conferma della psichiatria. Cioè, se la filosofia dice qualcosa che alla psichiatria va bene, lo utilizza per rafforzare le proprie idee. Se la filosofia o qualunque altra disciplina pone delle critiche, la psichiatria non le accetta. Tant'è che solitamente si parla di monolitismo culturale all'interno della psichiatria, ovvero esiste un'associazione che è l'American Psychiatry Association, coloro che redige il DSM, cioè il manuale che vale in tutto il mondo, che decreta quali sono le malattie mentali da diagnosticare o no, ma queste discussioni sono solo interne a questa associazione, che non si apre ad alcun dialogo critico. Ecco, secondo me il pregio di Thomas Sacks è quello di aver invece aperto un dialogo critico, è quello di aver scalfito il monolitismo culturale all'interno della sua critica psichiatrica, cioè di aver messo in luce come questo determinato tipo di azioni, questo monolitismo culturale, sia in realtà una considerazione malevole dal punto di vista della psichiatria. E per capire ciò bisogna capire anche lo sfondo su cui evolve il concetto di Thomas Sacks, che è un concetto che lui stesso ha definito liberalismo. Tant'è che, cito, all'interno della prefazione che lui ha fatto all'edizione italiana del mito della malattia mentale, ma anche all'edizione francese e all'edizione inglese, utilizza sempre le stesse parole, che sono: da classico liberale quale sono, contesto qualsiasi intervento psichiatrico fatto contro la volontà dell'interessato comunque venga giustificato. Quindi, il pensiero di Thomas Sacks, quindi la critica psichiatrica, la critica a cui muove, si muove in un contesto di liberalismo, dove per liberalismo bisogna intenderne la concezione che Sacks ha preso dagli studi di Bertrand Russell, il quale sosteneva che l'essenza del liberalismo è il tentativo di assicurare un ordine sociale che non sia basato su dogmi irrazionali e di produrre la stabilità senza implicare più limitazioni di quante non siano necessarie per la conservazione della comunità. Questo è lo sfondo su cui prende via tutta la critica di Sacks, tutta l'opera saggistica, tutto ciò che lui ha fatto. E in questo contesto deve essere letto il concetto di malattia, il concetto del mito della malattia mentale, il concetto di la psichiatria è schiavitù, poiché Sacks non ha mai affermato che la malattia mentale non esiste, ma ha affermato che la malattia mentale è un dogma irrazionale che nega la libertà individuale. Ed è questo il nucleo centrale di tutta la critica di Sacks, che prende l'avvio su una riflessione sul trittico malattia, cura, guarigione, che secondo lui è utilizzato in maniera diversa dalla medicina organica rispetto alla psichiatria. Perché? Perché la malattia all'interno della medicina organica viene definita come una lesione biologica, un'alterazione organica, oggettivamente dimostrabile. Pensiamo ad esempio a un'infezione ai polmoni, una frattura, si possono vedere con delle tecniche, che produce una cura che è anch'essa oggettivamente dimostrabile, perché se questa alterazione biologica viene sconfitta, non c'è più, si può dimostrare. E da qui anche il concetto di guarigione, si può assolutamente dimostrare quando una persona prima aveva l'influenza, dopo non ce l'ha più. All'interno del mondo della psichiatria tale oggettività non esiste, perché le malattie mentali a tuttora non hanno uno sfondo organico prestabilito. Per esempio, sempre la depressione. La depressione è la malattia che viene più diagnosticata, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo la depressione attualmente al secondo posto dietro le malattie cardiovascolari nelle malattie diagnosticate al mondo, e ha asserito che entro il 2020 diventerà la prima causa di malattia al mondo, prima anche del tumore, prima delle malattie cardiovascolari. Però la depressione, non ci sono dei criteri oggettivi che dimostrano l'alterazione biologica, anzi ci si basa su un atteggiamento melanconico della persona, su atteggiamenti decretati da un manuale che però vanno a vedere quello che è l'atteggiamento sociale di questa persona. Ecco che Sacks, mettendo in crisi i concetti che sono la malattia è una cosa per la psichiatria che va sul sociale, la malattia invece per la medicina organica è un qualcosa che va sul biologico, scalfisce anche l'impalcatura che si era costruita della psichiatria. Però ora bisogna chiedersi: se lui in questa maniera scalfisce l'impalcatura della psichiatria, perché la psichiatria è l'unica disciplina che non ha voluto edificare un dialogo bioetico, un dialogo critico? Ecco, Sacks ci dà anche questa risposta. Sacks utilizza il concetto di farmacrazia. Per farmacrazia, di cui ha scritto un libro anche nel 2001 che si chiama Farmacrazia, intende una sorta di irrigidimento dogmatico da parte della psichiatria dovuto alla conciliazione della psichiatria, dei suoi interessi con quelli statali, con quelli delle case farmaceutiche. Cioè, lui sostiene, la politica ha capito molto bene l'importanza della dicotomia sano-malato, riuscendo tramite il concetto di sanità pubblica ad escludere comportamenti non voluti. Tale situazione si avvera in particolar modo all'interno della psichiatria, perché non dovendo avere delle cause biologiche che giustificano le malattie mentali, si può procedere a creare una sorta di normalizzazione, quindi a creare e ad escludere dei comportamenti non voluti. Quindi la psichiatria diviene uno strumento molto importante all'interno del regime politico. Gli esempi sui regimi dittatoriali ce ne sono tantissimi, pensiamo all'attentato a Mussolini compiuto da Valerie Gibson, il quale è stato catalogato non come atto terroristico ma come atto di pazzia, quindi Gibson non è stata internata all'interno di una prigione ma è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario, quindi siamo in una sorta diversa di galera. Ecco che se Satz si fosse fermato unicamente a denunciare questa cosa, la sua critica è molto sterile. In realtà lui va proprio va dentro al cuore del problema e sostiene questo. Come nelle teocrazie tutti i problemi delle persone venivano intesi alla luce del regime religioso, all'interno delle farmacrazie tutto si intende alla luce del problema della salute. Questo è un concetto che all'interno della sociologia, della filosofia, ha un nome ben preciso, si chiama medicalizzazione. Con il concetto di medicalizzazione si intendono i continui passaggi di sfere della vita dentro il regime medico. Gli esempi sono molto banali. Prendiamo sempre la calvizie. La calvizie è una cosa che può essere denominata normale, ma che da un po' viene etichettata come malattia. L'iperattività dei bambini, l'ipersessualità, tutte sfere che fino a pochi anni fa non erano malattia, oggi vengono inserite all'interno della malattia. Però è chiaro che nella calvizia ci sono dei presupposti biologici, quindi si può interrogare eticamente se la calvizia sia o no una malattia, però esistono dei presupposti biologici che la possono sorreggere. All'interno dell'iperattività, dell'ipersessualità, della depressione non esistono dei procedimenti biologici, in realtà sono solo degli atti sociali. Ecco che la psichiatria quindi riesce a normalizzare tramite il concetto di medicalizzazione sempre nella sfera della vita. Normalizzando tale cosa fa gli interessi dello Stato, ma normalizzando tali situazioni vende anche sempre più farmaci e quindi fa gli interessi anche delle case farmaceutiche. Ed è questa la critica che ha messo in luce Satz, che può essere spiegata in parole povere con quello che il filosofo Gunther Anders ha scritto nell'Uomo antiquato, cioè sono i mezzi che diventano giustificativi dei fini. La psichiatria non ha più come fine la cura, ma la cura diventa solo un mezzo per giustificare degli altri fini, che sono quelli della tutela dello Stato e della tutela degli interessi economici delle case farmaceutiche. Ed infatti Satz sostiene in molti dei suoi testi, e forse come la base proprio del suo agire, che la psichiatria è l'unica branca medica che in tutti i paesi del mondo ha delle leggi statali forti che ne giustificano l'utilizzo anche della forza per far sì che delle persone si sottopongano a determinati tipi di cura. E questo vuol dire, prendiamo per esempio il TSO in Italia, ma il TSO ha vari nomi in tutto il mondo, che se io non voglio curarmi per una malattia infettiva, al massimo posso essere messo in quarantena, nessuno mi può obbligare. Se io non voglio curarmi per una malattia mentale, io posso essere tranquillamente espropriato dalla mia volontà, dalla mia libertà, ed essere internato e subire quello che si chiama TSO, quindi una cura forzata. Idem, tale situazione si avvera nel caso del concetto di capacità di intendere e volere. Molto spesso la capacità di intendere e volere viene utilizzato per una persona per toglierne la libertà. Però come viene utilizzato tale concetto? Viene utilizzato dal fatto che c'è uno psichiatra che è investito di un potere statale che decreta se le parole della persona che ha dinanzi hanno senso oppure no. Ma non in una maniera oggettiva, non esiste una possibilità oggettiva, non si può misurare come si misura la febbre, la pressione sanguigna, la capacità di intendere e volere, è solo un potere forte contro un singolo soggetto. Tant'è che questo concetto viene sviluppato da Giorgio Antonucci, che è uno psichiatra amico di Satz e comunque che ha dedicato la sua vita alla critica psichiatrica, sostenendo che tale situazione di espropriazione della libertà è una situazione talmente radicale che non veniva attuata nemmeno durante il nazismo. Perché? Perché nel nazismo, nelle atrocità che ha compiuto, gli ebrei venivano uccisi, internati in quanto ebrei, cioè si dava la dignità almeno di essere ebrei. All'interno del manicomio, all'interno della malattia mentale, si viene espropriati della capacità di avere un giudizio, cioè tutto quello che io dico non ha senso, tutto quello che io faccio non ha senso, e proprio per tale ragione io non ho più la libertà. Ecco che questo vuol dire interrogarsi su quello che è il cardine del principio bioetico, cioè su uno degli interrogativi bioetici per eccellenza. È possibile conciliare interessi terapeutici con gli interessi di mercato? Ed è questo forse il cardine bioetico, secondo me, di Satz. È questo che ha sollevato Satz con la sua critica, tentando di descrivere un atteggiamento che è quello di dire: gli interessi della casa farmaceutica, gli interessi dello Stato possono conciliarsi con gli interessi terapeutici, quindi con gli interessi di bisogno di cura da parte di un soggetto? Ed è per questa ragione che io ho scritto questo saggio sostenendo che il pensiero di Satz e la critica di Satz sia una critica bioetica, perché va a sollevare delle domande che sono le domande che tuttora oggi in bioetica ci poniamo, che tuttora oggi in bioetica affrontiamo. Ovviamente Satz, facendo parte poi di un sapere pratico, essendo lui un psichiatra, ha dato una propria risposta, e questa risposta si fonda totalmente sul liberalismo, tant'è che lui sostiene: per riuscire a rispondere a questa domanda, l'unica maniera per risponderla è quella di sciogliere il legame tra psichiatria e Stato, ovvero passare da una psichiatria che per Stato coercisce ad una psichiatria che messa nel libero mercato offre le proprie prestazioni. Questo vuol dire cosa? Vuol dire che se io non sono più obbligato a subire determinati tipi di terapia, non sono nemmeno obbligato a prendere dei farmaci. Quindi cadono gli interessi economici delle case farmaceutiche imposte, ma diventano gli altri interessi di cercare di fare il bene del paziente, poiché se io sono uno psichiatra e io agisco in un libero mercato, le persone che verranno da me non potranno essere legate, non potranno essere imbottite unicamente di pillole, perché io dovrò cercare di aiutarle, ma di aiutarle facendo il loro bene, ma anche cercando che queste persone tornino, continuino ad avvalersi di me e non scelgano un altro psichiatra. E questo comporterebbe una riduzione degli abusi psichiatrici, comporterebbe una riduzione degli abusi statali e una riduzione dei profitti economici, andando a sovverchiare quella relazione per cui la cura non è più il mezzo ma diventa il fine. In più, in tale situazione è lo stesso paziente che, rendendosi conto, quindi potendo scegliere di rivolgersi ad uno psichiatra, decide volontariamente di cedere una piccola parte della propria libertà in favore di un aiuto terapeutico. E questa, secondo me, l'idea cardine di Satz, cioè l'idea per cui lui si ispira al liberalismo. In questo contesto Satz è un pensatore libertario, liberalista o come lo si vuole definire. Sostanzialmente l'esempio che lui usa per motivare tale situazione è questo: una persona che ha un bellissimo lavoro, ha una bella famiglia, ha due figli, può cominciare ad avere qualche problema, a non sentirsi più da suo agio in questa situazione. Tale situazione potrebbe, questa forse è un po' una semplificazione, potrebbe diventare una sorta di depressione. Ora, questa situazione può essere tranquillamente affrontata in vari modi. Questa persona può farsi un amante, questa persona può lasciare il lavoro, questa persona può decidere di riscoprire la propria giovinezza e di rivolgersi in maniera diversa alla moglie, può fare una psicoterapia, può rivolgersi a uno psichiatra, ma può rivolgersi a uno psichiatra, non deve rivolgersi a uno psichiatra. E questa è l'idea di psichiatria che ha Satz. E in tale ragione, secondo me, l'idea che sullo sfondo di Satz implica una critica che non è tendente a negare l'aiuto alle persone, non è tendente a negare la psichiatria, ma è tendente a riformarla, cercando di avere una visione terapeutica della stessa e non una visione che sia unicamente atta a coercire e a vendere farmaci. Ed infatti, secondo me, le teorie di Satz rispecchiano i tre principi chiave che sono i principi chiave della bioetica, che sono il rispetto della persona e della sua autonomia. Il principio fondamentale di Satz è la libertà di cura, la libertà di scelta, la volontà di fare il suo bene, poiché uno psichiatra, se è nel libero mercato, deve fare il bene di queste persone e non può scegliere di fare altro. E il terzo principio, che è la giustizia, quindi un'eguale possibilità di accedere a queste cure, ma che si basa sulla libertà di poter accedere a queste cure, che vuol dire che non è possibile che in Italia una persona con molti soldi possa tranquillamente ricoverarsi in una casa di cura a Miami e la sua malattia viene passata come una crisi che può capitare a tutti. Una persona che si trova invece sottoposta ad un esilio, TSO, eccetera, venga bollata come una persona da escludere dalla società. Cioè, uniformando questa cosa, diventerà normale andare dallo psichiatra, ognuno può scegliere se andare o no. Questo vuol dire non sostituire dei dogmi, quali quelli della psichiatria, con dei nuovi dogmi, ma creare un dialogo critico. Poiché Satz dice: questa è la mia idea, ma la mia idea io la pongo al dialogo. Ed infatti Satz è famoso per aver partecipato a una serie infinita di conferenze in cui non ha mai negato il proprio dialogo critico con qualunque esponente di qualunque altra disciplina. In poche parole, in questo breve tempo che mi è stato possibile fare questa carrellata su Thomas Sacks, ho voluto mettere in luce due principi chiave, che sono quelli che la sua critica non è tendente a negare la psichiatria, ma è tendente a farla pensare in una maniera differente, che sia secondo lui realmente terapeutica, ma che divenga anche una possibilità di creare un dialogo, che consenta di dire: le mie idee, quindi quelle di Sacks, forse sono sbagliate, però avviene una maniera diversa di pensare su una cosa che in realtà, per assecondare alcuni interessi, viene pensata in maniera totalmente differente. E questo è un piccolo esempio, perché all'interno del saggio che ho scritto ho messo in luce come le varie idee di Sacks riguardano tutti gli argomenti della bioetica. Lui parla di paternalismo medico, parla di bioniversità, di consenso informato, di tante situazioni che sono al cardine della bioetica quotidiana, e lo fa in una disciplina che tuttora non si apre ad un dialogo critico, che tuttora è esente da un dialogo bioetico, che tuttora pensa che solo una possibilità degli studiosi interni sia atta a progredire e a fare, a sviluppare la propria psichiatria, non interrogandoci su quello che stanno facendo. Ed è per questo che secondo me si può parlare di coraggio di Sacks. Il coraggio è quello di interrompere delle derive di pensiero diventate automatiche al fine di proporre una nuova idea di psichiatria che possa rispettare l'autonomia, la libertà della persona, ma possa anche, secondo lui, diventare regime terapeutico e possa avviare un dialogo che conduca sempre di più ad interrogarsi su quello che si sta facendo e ad edificare un altro tipo di psichiatria, che sia d'ausilio e non sia invece da coercizione. E questo si trova alla base del fatto che per Sacks l'essere umano si contraddistingue per la capacità di scelta e di responsabilità, e quindi la libertà individuale è inalienabile. Io concluderei così il mio intervento, non so se sono rispettati i tempi, se sono stato troppo corto, lungo.
Allora, io ringrazio.